difficile far punti a Crotone.
E Vacco, che gufata!
Bah, questa l'avete da vinta. Eccala il gufo.
Eccoci ritornati, subito pronti dopo una settimana intensissima, un tour di force in cui hanno giocato ogni giorno praticamente, e non è ancora finita perché oggi è giovedì mattina, stasera ci saranno ancora tre partite, Napoli, Roma e Lazio, però dobbiamo commentare le ultime due giornate trascorse. Un saluto da Filippo Ranzani.
E Alessandro Magnelli. E tenta il gufo, gran giornata, tante partite importanti devono ancora giocare, però dicevamo prima perché sì. Napoli e le due romane sono squadre al momento molto importanti del campionato italiano, quindi sicuramente saranno fondamentali le loro partite.
Bah, io partirei, dato che abbiamo da commentare due giornate, perché anche la scorsa, giocando tutti i giorni, non abbiamo potuto fare uscire una puntata, diciamo, in mezzo a queste, alla quarta e alla quinta giornata, partirei sempre, come ormai di consuetudine, in ordine cronologico, dalle romane della quarta giornata. Quindi l'anticipo della quarta giornata, aveva giocato la Roma di Mourinho, che è stata fermata dal Verona, e la Lazio di Sarri, fermata anch'essa con un pareggio però dal Cagliari. Partiamo da Roma.
Sì, due risultati un po' strani, no? Prendono, fanno tanti gol, anche alcuni gran gol.
Quello intendi di le Roma? Ti sta riferendo Roma, Pellegrini?
Sì. Pellegrini che gol ha fatto.
Mamma mia, gran tacco. Ricordava un po' un Ibra di vecchi tempi.
Un Quaglia.
Un Mancini. Sì, un po' quei gesti
Pellegrini. Importanti. Qualità ne ha, adesso si stava ancora parlando del rinnovo, ma credo che sia mai
spero che quest'anno sia lui l'uomo chiave della Roma, anche perché l'ho preso al fantacalcio, quindi spero proprio che sia il nuovo Mkhitaryan.
E per quanto riguarda Mu, mi dicevi che per te è un flop, quindi
Mourinho? Flop, ti dirò, per me Mourinho non è mai stato, diciamo, il mio allenatore preferito. È partito bene con tre vittorie, ma già contro Sassuolo avevo visto che comunque da lì a poco sarebbe andata a scemare l'euforia che aveva portato a Roma, e infatti subito si è dimostrato una sconfitta alquanto imbarazzante con Verona, che non è partito bene quest'anno.
Non bene, anche parecchi infortunati magari, e più che altro Abram ancora un po' così così, insomma.
Sì, aveva fatto sperar bene i tifosi romanisti le prime giornate, ma si sta un po' perdendo, Non è così incisivo sotto porta, si aspettava meglio secondo me. Anche
Roma ne ha tanti davanti, ne ha tre, dicevamo anche settimana scorsa, tre è comunque di un buon livello, perché comunque Majoral l'anno scorso l'ha fatto bene, ha preso anche nuovo...
Shumurdo,
bravo.
Come alternativa, Shumurdo è interessante, non vorrei che entro fine stagione rubasse il posto a Abram, difficile, perché con la spesa che hanno fatto su Abram, 40 milioni, difficile che venga comunque sostituito.
Panchinato così.
Sì, però in generale una Roma che, secondo me... Oltre a Pellegrini, sta un po'. Non trova risposte dai suoi pezzi, diciamo, fondamentali. Anche lo stesso Zaniolo, che doveva essere l'anno della rinascita, del ritorno dopo i due brutti infortuni. Insomma, non è ancora inciso quest'anno.
Speriamo bene per il tuo infrasettimanale che giocheranno, perché c'è la fantacalcio. Se non mi segna lui, perdo anche questa.
Sì, fantacalcio per noi non è iniziato benissimo, ma ne parleremo. E la Roma, secondo me, sta sentendo anche un po' un'assenza importante di Edin Dzeko, che. Arriveremo dopo quando parleremo dell'Inter.
Sta facendo ci siamo quasi.
Due paroline anche sulla Lazio, che viene fermata non con una sconfitta, bensì con un pareggio da un Cagliari che col cambio allenatore sembra essersi svegliato.
Sì, sembra un po' così. Magari la prima giornata col cambio allenatore quelle squadratine li fanno bene, poi cioè, sembra stare attenti alla difesa.
Sì. Però comunque un Cagliari con João Pedro che continua a segnare come l'anno scorso. E una Lazio che dopo la batosta che ha subito contro il Milan sembra proprio aver perso un po' la bussola.
Sì, l'ha accusata molto a livello mentale quella partita lì, sicuramente. Anche dai suoi calciatori più forti. Adesso c'è un attimo di stop, di pausa, no? Sì. Le prestazioni.
Non è più così dominante a centrocampo, secondo me. Con Milinkovic e Luis, soprattutto Luis. Sembrava potesse, secondo me, non è che... Non vorrei che fossero tornati quei certi malumori con Sarri...
Può darsi.
Vedremo come si evolverà.
Altro giocatore importante Correa che ha abbandonato.
Eh sì. La Lazio ha perso pezzi pregiati. Zaccagni, tra l'altro, si è infortunato, quindi non una bella notizia. Insomma, una Lazio che fa un po' meno paura dell'anno scorso, probabilmente. Vogliamo passare dai flop ai top della quarta giornata.
Lo show.
Inter show. Inter show 6-1.
Come l'hai vista? Secco. Bologna e Poverini sono abbastanza una squadra campata per aria, quest'anno non hanno fatto vedere granché, l'Inter li ha devastati, distrutti, non ci sono altri aggettivi.
Ma anche l'anno scorso Bologna ci aveva abituato a certi scivoloni, alcune partite prendeva, ha sempre avuto questa roba di prendere 4, 5, 6 gol, imbarcate importantissime. Mihajlovic,
poverino. Dici che poche l'allenatore lì fa parecchio.
Non lo so, Mihajlovic a me non è mai dispiaciuto, però...
Però lui ce l'ha sempre avuto delle partite non...
Delle imbarcate. Insomma, doppietta di Zeko che, come dicevamo prima, all'Inter sembra aver trovato, non dico la sua miglior forma in carriera, però sta facendo un gol a partita, una media di gol a partita.
Già ripresa rispetto agli anni scorsi. Un bel giocatore, si vedeva nella partita contro la Fiore Marotta che rideva il suo gol, perché probabilmente... Dopo questo gran colpo, altro gran colpo di Marotta, insomma l'Inter fa veramente paura.
Ma cosa dici te? Si può considerare Zeko come sostituto pari di Lukaku?
Bah, Zeko no, ma se ci metti Zeko, Correa, bei calciatori, la squadra che comunque è rimasta a parte Hakimi, che comunque con Dumfries più o meno sei riuscito a sostituirlo, è rimasta la stessa, molto forte, un anno ancora insieme, a livello di calcio.
Sì, e anche l'allenatore, sembra aver portato freschezza.
Tu sei un grande stimatore di Inzaghi, no?
Sì, mi è sempre piaciuto comunque il gioco molto propositivo, anche con la Lazio faceva vedere partite spesso che appunto vanno a finire con risultati ampiamente positivi, con un largo margine di gol. E insomma, un Inter che penso sia a tutti gli effetti ormai lanciata verso la vittoria di questo campionato. Prima buffata, anche oggi, per scaldarci, subito pronti. Niente, direi che le partite della quarta giornata le abbiamo brevemente riassunte, ne manca una.
Manca una.
Forse la più importante, anzi, sicuramente.
Sì, a livello di... non tanto a livello di risultato, che ha fatto sorridere ancora...
La più sentita del podcast,
La più sentita del podcast. Anno... Partita un po' così è stata, Juve-Milan.
Mi dispiace perché nessuno dei... cioè, mi dispiace. Meglio che il Milan abbia perso, però nessuno dei due, diciamo, può...
Sorridere
un po' più, insomma, infierire troppo sull'altro. Juve-Milan, che l'abbiamo vista insieme, e grazie per essere venuto, tra l'altro, che dopo la battosta dell'ultima volta 3-0 pensavo non ti saresti fatto più vedere. E insomma, come l'hai vista la tua Juve?
Allora, primo tempo dominato, Milan che per assenze, insomma, non si trovava nella forma ideale dopo la trasferta di Liverpool, in cui aveva preso delle battoste a livello di gioco incredibili, ma non a livello di risultato.
Milan che aveva speso veramente tantissimo.
Tanto, si vedeva che comunque alcuni giocatori erano stanchi. Nel secondo tempo è cambiata tutta la partita. La Juve ha smesso di giocare.
Un classico.
Dopo l'1-0 ci siamo fatti riprendere ancora. E non siamo più riusciti a sbloccarla e abbiamo rischiato anche di perderla. A livello di gioco, un pensiero, facciamo fatica, ci sbagliamo troppi passaggi tecnicamente noi.
Sì, una Juve che a mio parere il primo tempo ha trovato un gol in maniera clamorosa su un errore, appunto, che una difesa come quella del Milan non ci ha abituato a fare, che però è proprio dettato dalla stanchezza dei giocatori, dalle varie assenze, un Milan completamente decimato e a pezzi dopo la partita di Liverpool. E qua secondo me sorge un grave problema a livello di preparazione atletica, perché non è possibile che ogni anno arriviamo agli scontri decisivi con metà della squadra. Fuori Ibrahimovic, fuori Giroud, fuori Calabria, fuori, vabbè, Bidon Krunic, però comunque Bakayoko. Insomma, fuori tutti.
Sono fuori in quattro intanto. E i due attaccanti hanno 80 anni in due, quindi nel senso... Non mi farei tutti questi problemi pensare che sia una roba anormale.
Bonucci e Chiellini sono sempre in campo. C'hanno 80 anni loro.
Giocano una partita sì o una no, cioè.
Ma cosa? Gioca sempre, Bonucci gioca sempre. Chiellini lo fa un po' ruotare, ma vabbè, meno male che abbiamo Ante Rebic, che quando vede i colori bianco e neri
veramente
si accende.
Una testa di cazzo, Rebic. Non può non stare sul cazzo, un giocatore infame così.
Che giocatore, grande Ante. Non molla mai, numero uno, un soldato. Secondo me l'analisi, appunto, come ho detto, è semplice di questa partita. C'è stato un primo tempo abbastanza, in cui il Milan ha sofferto appunto della stanchezza.
Quante imbucate che avete
della
preso
stanchezza.
Tempo,
La Juve che comunque non è stata mai troppo pericolosa, gestita sempre molto bene.
Cosa dici? primo tempo abbiamo avuto, non so se 5 occasioni, 5 volte davanti alla porta, poi si sono fatti recuperare come dei coglioni, perché Rabiot si è fatto recuperare come un babbo, Morata pure.
Ma sì, imboccata la difesa. Non è che state recuperati come dei babbi, è che lì c'è Tomori.
La difesa,
Tomori
sembrava, non una lo gruviera, difesa sembrava una gruviera piena di buchi, la gente entrava senza bisogno del telepass neanche.
No, Tomori ha detto il bodyguard, perché non passi, se c'è Tomori non passi. Infatti all'inizio quando l'abbiamo messo terzino, non so perché mettere terzino Tomori, abbiamo avuto appunto quei problemi lì da cui poi è scaturito il primo gol della Juve, ma poi quando è ritornato centrale, basta, la Juve non poteva più oltrepassare l'area di rigore del Milan. Il muro nero, Tomori!
E per concludere questa giornata, volevo un attimo sottoporre anche la tua attenzione il discorso di Allegri a fine partita, anche tu l'avrai seguito, lui ha dato la colpa alle sostituzioni.
Allegri? Sì, ha detto che ha sbagliato in maniera un po' ironica.
La colpa alla fine l'ha data a Chiesa e a De Ligt.
Sì, beh giusto, giusto. I due, gli unici buoni che avete.
Incredibile, colpa loro. Cioè forse è proprio quello il discorso, dato che sono i più forti, lo sa anche lui, dice che forse si aspettava di più, io l'ho intesa così. Però mi sembra strano, dopo tante partite brutte che fai, prestazioni non a livello, i tifosi sono stanchi, vogliono vedere giocare la squadra o comunque vincere perlomeno, se dai la colpa ai due più forti che hai, ma il perdi discorso... anche un pochettino di simpatia dei tifosi, è quello lì che...
Simpatia sicuramente, ma soprattutto il discorso che Allegri ha parlato di appunto prestazioni a livello singolo di Chiesa ed Elite e poi anche degli altri in particolare, errori, e... del fatto che lui avrebbe dovuto difendersi di più nel secondo tempo. Però Allegri non parla mai che invece non fa abbastanza per segnare, secondo me, di più. È quello che, secondo me, non c'entra il punto Allegri. Perché se tu stai vincendo 1-0, cosa vuol dire? Ci difendiamo e basta, come ha fatto nel secondo tempo, poi prima o poi il gol arriva. Del Milan, una squadra che ormai è rodata, gioca a calcio champagne, normale, nonostante l'assenza, nonostante gli infortuni, ha trovato il gol e si meritava anche il secondo. Alla fine del secondo tempo con Kalulu
si meritava, con Kalulu, non lo so, con Kalulu, si meritava, no,
grande partita di Kalulu, sei tu,
grande partita,
grande partita, non grande partita che... e poi
ha preso dei tunnel anche da Alexandre.
Szczęsny fa il miracolo, Szczęsny ha fatto il miracolo, però vabbè, partita secondo me con un 1-1 che è un risultato giusto, forse un pelo meritava un po' più il Milan, ma comunque un risultato giusto, dai,
mamma
risultato
mia giusto. Che ci pena, va bene. Che pena.
Voi comunque avete raddoppiato il vostro punteggio in classifica, dovreste essere contenti.
Sì, adesso siamo...
No, adesso arriveremo poi alla quinta giornata.
Comunque, a 4 punti, no, 2 punti in 4 partite. Gran calcio.
Niente, per concludere la quarta giornata c'è stata invece una vittoria paragonabile a quella dell'Inter, un altro show, quello dei Napoli.
Sì, il Napoli in gran forma, in un campo difficile, che aveva visto il pareggio anche della Juve 2-2, ricordiamo.
Sì, che ormai quello lì non è neanche più un metro di giudizio, perché, anzi, pareggio anche buono per la Juve probabilmente. Un Udinese che era partita bene però, e Napoli gli ha inferto un netto 4-0.
Sì, anche perché dall'anno scorso l'Udinese, insomma, non prendeva tanti gol, aveva una buona difesa
solida. Si è perso il più forte, però comunque rimane una squadra solida, sì. Difficile da affrontare, un po' come la Sampdoria.
Sì.
Ma vorrei soffermarmi più che altro su una roba anche a livello fantacalcistico. Tutti quelli che hanno in squadra e hanno messo Insigne durante la quarta giornata, penso che abbiano tirato giù tutte le madonne, io compreso. Perché non è possibile che era il gol di Insigne, arriva quel cazzo di Osimhen che ci mette il piedino, che probabilmente la palla era già entrata, e non vi è dato neanche l'assist a Insigne. Come te lo spieghi?
Non me lo spiego, ti dico, sicuramente tutti i fan dell'antro di Osimhen saranno abbastanza contenti, ma
sì, vabbè, però.
A livello di squadra, insomma, è un po', non tanto da amico quello che ha fatto Osimhen.
Un po' infame.
Soprattutto che... vieni da prestazioni brutte, non segni da un po', fai comunque non grandi
spunti,
grandi gol, grandi reti. Rubi il gol a Insigne, il tuo capitano, sei un po'.
Non capisco, bastardo. Forse data l'imminente uscita di Gomorra ultima stagione, ha detto, insomma, gli è salita un po' quella voglia di infamare, fare infama.
La scugnizzata.
Vabbè, tralasciando la quarta giornata che ormai è un discorso archiviato, passato, anche quasi vecchio. Passiamo alla quinta, quella che è ancora in corso, non si è ancora conclusa. Però analizziamo le partite che ci sono state per ora, ossia quelle di Inter, Juve e Milan. Inter... Tu l'hai vista bene, mi hai detto, ti è piaciuto vederla. Hai goduto?
Gran bella partita. Mi sono proprio divertito a vedere giocare il primo tempo la Fiore benissimo e il secondo tempo mi sono divertito a guardare anche l'Inter. Gran squadra, gran prova di forza, mi sembrava la Juve di qualche anno fa.
Qualche anno fa.
Che solidità, che cattiveria sulla palla, giocatori che corrono tutti, sempre uno libero per la palla. Ma tutte e due le squadre, nel primo e nel secondo tempo. Partita divisa in due, quindi per forza di cose... Però grande prestazione e gran gol ancora di Dzeko.
Torniamo qua, perché Dzeko segna un gol a partita. Ha battuto una Fiorentina che, secondo me, quest'anno sarà una delle squadre più ostiche per le grandi.
Sì, soprattutto a Firenze. Fiorentina che comunque ha tenuto dei giocatori importanti, stava costruendo una buona realtà. Da anni che non si vedeva una Fiorentina con una squadra così competitiva, no?
Sì, anche perché ha tenuto i top, nonostante Vlahovic l'anno prossimo andrà alla Juventus, è quasi ormai certo, manca soltanto le firme. Però ha anche comprato buoni giocatori, Nico Gonzalez che hai preso tuo fantacalcio, mi hai detto che gli sta facendo bene, ti è piaciuto?
Guarda, io... Per buffare Vlahovic lo tengo sempre in campo, vedi gioca male, così nel caso impossibile ma la Juve riuscirebbe a prenderlo pagandolo meno. Nico Gonzalez ha deciso di fare una stronzata, cioè io pensavo...
Assist, grande partita.
Io pensavo di essere l'unico in carriera ad aver preso un giallo per aver applaudito l'arbitro, lui invece no, non solo ha preso l'arbitro.
Ma tu in carriera intendi la tua carriera?
Sì, la mia carriera. Lui non solo ha preso il giallo per applaudire l'arbitro, per proteste continuate ne hai preso giallo rosso, cioè un coglione, vabbè.
Grande Nico. E, insomma, dopo questa vittoria schiacciante di un Inter che, come già ribadito, ha il campionato praticamente in tasca dopo questa quinta giornata, direi di passare invece a una prestazione, diciamo, non così convincente, ossia quella della Juventus di ieri contro lo Spezia.
Vista insieme fuori anche quella.
Sì. Sempre
partita,
bella
partita orribile, veramente orripilante, imbarazzante. Mamma giocare mia. A centrocampo con McKennie e Betancourt, Allegri quanto pare non ha ancora capito, gli servirà un po' di tempo, ma senza nessuno che ti passi la palla, difficile arrivare in porta.
Beh, Betancourt però, quindi ufficialmente dall'essere il tuo pupillo, il miglior centrocampista della Serie A, è diventato un brocco per te.
No, Betancourt è un bel giocatore, rimane un bel giocatore.
Ok.
Mi piace molto tutte le palle che recupera, la cattiveria con cui le recupera. Beh, gli manca sempre cosa fare quando hai la palla. Cioè lui il passaggio quando recupera la palla lo sbaglia sempre. Poi vabbè dici, è una palla che comunque ha recuperato lui. Sti cazzi, se vai avanti così un gol non lo fai mai. Quindi deve migliorare in quello.
A me però a livello di cattiveria la Juve non mi è sembrata molto col coltello fra i denti. Anzi, non mi sembra mai col coltello fra i denti. Mi sembra un po' tutti molli. Guarda, l'unico giusto Chiesa. Chiesa che infatti l'è andata a riprendere lui di cattiveria, poi, vabbè, io adesso fossi il presidente dello Spezia, comunque l'allenatore, metterei il buon Verde fuori rosa, perché stai vincendo non sai come contro la Juventus 2-1, tu cosa fai? Sulla tua bandierina di calcio d'angolo tenti un tunnel.
Quante
un
volte?
Tunnel.
Quante?
Ma un paio di volte l'ha fatto.
Due volte.
Tenti un tunnel a Chiesa, che ti recupera la palla con cattiveria.
Due volte.
E va a far gol. Ma... quando potevi tranquillamente tirargli una bordata addosso, prendevi la rimessa dal fondo o la rimessa laterale e avevi risolto la partita. Ma come si fa nello Spezia a buttare via un'occasione del genere? Incredibile, incredibile.
Adesso le squadre come lo Spezia che fanno schifo vengono a giocare contro la Juve e ci credono più di noi.
Sì, madonna, ma uno Spezia che veramente sembra una squadra di terza categoria. 2-1, vabbè, butti via il risultato così. E tra l'altro il terzo gol è successo per un episodio simile, non di Verde ma del buon Amian, se mi ricordo bene. Che ha provato ancora un tunnel su Alexandro, forse,
sì.
Che ha ripreso palla, da lì è scaturito l'angolo, da cui poi è nato il gol di De Ligt. A parte che ogni angolo a favore della Juve rischiava di essere gol, non so
sì,
come,
ma le palle
come
le palle passavano in mezzo all'area, nessuno della Juve che andava a prendere per buttare in porta, aspettavano tutti lì fermi. Massimo, se appena venivano toccati si lanciano, è quello che fa arrabbiare un po'. Va bene fare come faceva Cuadrado, prendi la palla... aspetti che ti venga contro e prendi il fallo. Ma non è che adesso tutte le volte appena uno ti tocca ti
lanci. Mamma mia, discorso fatto anche contro il Milan, giusto? Non l'abbiamo detto. Una Juventus che ogni volta che Morata, Dybala, poi vabbè, Chiesa ultimamente no, però anche lui ci aveva detto questo.
Dybala viene massacrato, Cuadrado. Ma tutti gli altri devono stare in piedi, devono mollare.
Dybala e Morata, madonna, appena vengono sfiorati si lanciano per terra e infatti Pioli giustamente si è lamentato. Non possiamo fare 48 minuti di gioco effettivo che poi andiamo in Champions League e siamo con la lingua di fuori dopo 20 minuti perché c'è un altro ritmo. E quindi insomma una Juventus che come al solito si conferma un comportamento veramente antisportivo, sempre per terra, scorrettezza, però li capisco perché essendo così tanto alla canna pur di vincere ogni mezzo è lecito.
A proposito, apro un attimo una parentesi perché la partita Fiorentina-Inter è stata una partita paragonabile a quella della Juve, perché i giocatori dell'Inter soprattutto si lanciavano e simulavano, sembravano veramente dei tuffatori professionisti, Lautaro in area.
Adesso non capisco perché. Poi soprattutto se stai vincendo, cioè se sei una squadra che sta dominando il gioco, piuttosto cerca di gestirlo con la palla a piede, non prendendo falli, vabbè. Ma quello, insomma, è un discorso che tralascia quello calcistico. Ultima cosa sulla Juve, direi che Szczęsny sta un po' ritrovando sicurezza, nonostante il gol preso sul primo palo, però poi ha salvato il risultato in più occasioni.
Ha fatto qualche grande parata, dopo averle fatte anche col Milan.
Sì, sul Milan forse ha salvato completamente il risultato.
Il secondo gol, quello lì sul primo palo, in effetti era stato un po' deviata. È brutto, sì, per però, un po' tira a prendere gol sul primo palo.
Deviazione decisiva di Bonucci. Preso gol dal Sané Fake.
Fake Sané, gran giocatore 2002.
Sì, beh. Poi si è caccato un gol che poteva fare il 3-1 e vincerla, però.
Sicuro non è a livello di Musiala, ecco.
No. Beh, ultimissima cosa, sempre sulla Juve. Quest'anno mi sta sorprendendo sinceramente Dybala, perché con quelle forti ha sempre fatto cagare e le sue partite sono sempre state quelle appunto con Spezia e queste squadre qua, ma ieri con lo Spezia Dybala sembrava a livello di maggiore, perché ha tirato certe bordate in curva, stop venuti male, sempre fuori dal gioco, tiene la palla 80 anni e poi fa la giocata semplice. Dybala è veramente la canna del
cazzo. Sai perché? Te lo spiego, tatticamente.
Cambido.
Giocando con McKenny e Betancourt, per forza deve venire Dybala a fare gioco. Si era già visto, lui trequartista non lo vuole fare, non vuole venire troppo a prendere la palla davanti alla difesa, devi farla arrivare sulla tre quarti, dove può girare, dove può smistare, dove può inventare, dove può creare la giocata. Se le fai venire a centrocampo, prende delle gran botte tutta la partita e non fa un cazzo. E non entra mai in gioco.
No, ma io...
Grande errore.
Non sto parlando di errori tattici su come l'ha messo giù, sto parlando proprio che davanti al portiere gli arriva una palla e la spara in curva. E uno che dice, che come dite voi, voi juventini un po' matti, dovrebbe essere appunto il fenomeno della Juve. Se ti arriva una palla e la spara in curva, boh, puoi mettere la tattica che vuoi, ma quello è un errore tecnico. Puramente tecnico.
E tecnico di come sta con la testa. Tanti problemi.
Quando gioca male la testa, giusto. Mi ero dimenticato questa. Arriviamo all'ultima partita importante che c'è stata finora di questa quinta giornata. Un Milan che di giustezza 2-0 al Venezia senza rischiare. Minima spesa, massima resa. Un 2-0 tranquillissimo. Primo tempo controllato, con qualche occasione, qualche buono spunto. Ho visto un Kalulu che è molto, 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 molto in forma. Che spingeva come un treno, sembrava Hernandez dell'anno scorso o di 2 anni fa sulla fascia destra, ma poi per vincerla serve l'ingresso del vero Teo Hernandez, che entra, cambia la partita, assist a Brian Diaz e gran fucilata per il 2-0 per rapire il risultato.
Sì, prima partita bella di Teo Hernandez, non da un po' di tempo.
Problemi di testa, sai com'è?
È onesto anche lui, sì. E beh, insomma, per il Milan ritrovare il miglior Teo Hernandez farebbe un gran bene, adesso anche che anche Kalulu
sei tu.
Si prenderà il posto di Calabria, che è Calabria un bidone. Sì, Calabria un bidone.
Mamma mia, attenzione, non c'abbiamo più la cacata.
Sì.
Non c'abbiamo più.
Cambiato, nuova stagione, nuove...
Calabria un bidone, questa è nuova, Questo è soltanto uno juventino proprio di ferro.
Due anni fa ricordo che veniva fischiato anche dagli stessi tifosi milanisti quando chiamavano un suo nome all'ingresso in campo. Veniva fischiato, tutti dicevano che era Gramo, adesso dopo un anno che sembra che è dopato.
Sì, dopo un anno sì, sta facendo 2 anni che non sbaglia una partita, sì, ovvio. Calabrigno, uno dei terzini migliori sul panorama italiano, diciamo per ora. Per il momento. Invece vabbè, Tomori come al solito, che quando gioca gli avversari non possono saltarlo, è come se avesse tipo dei prolungamenti, niente, è insaltabile. Difensore nettamente più in forma del campionato in questo momento, e detto da me che l'anno scorso avevo appunto anticipato, sfottuto subito, avevo detto che Tomori sarebbe diventato addirittura meglio di Koulibaly, c'era proprio stato questo preciso paragone, sfottuto completamente dal tal qual mio socio, il mio collega, che invece, come al solito, si dovrà ingoiare un altro rospo, l'ennesimo.
Vediamo adesso, ho fatto 2 partite bene.
Ma anche lui,
Juve, poca roba. Attenzione.
Ma cosa, contro lui è stato migliore in campo?
Ma che migliore.
Migliore in campo, 7 ha preso. E invece, ennesima prestazione top di Sandro Tonali, ragazzi. E questo ragazzo sta crescendo di partita in partita. ennesima partita top, ragazzi. Ha smistato palloni, ha recuperato, non sbagliava un passaggio.
Comunque, Tonali... voi siete dei coglioni, non fate più...
Locatelli chi?
Non fate più giocare neanche che sì, figa.
Ma che sarà rotto anche lui probabilmente, non so. Ma spero anche che
lo date via, spero che lo diate via.
Anch'io. Tanto ormai c'è Tonali che è il nuovo che sì.
Bah, questa è una grande cagata.
Come dicevi di Calabria, stesso discorso perché sì, eh. 2 anni fa era fischiato anche lui.
Sì, sì. Però credo che sia meno l'anno scorso ha fatto 10 gol, Calabria, infatti 3.
Sì, su Rigo no. Che 10 gol? Che se ne ha fatti tipo 16.
10 gol. 20 rigori, giustamente. Ha fatto un po' i calcoli sbagliati.
Grande che sì. E rigori che invece quest'anno sembrano non volerci più fischiare. Vabbè. Comunque
non vittoria di... mai in area.
Cosa dici? Spari delle cacate, spari. Vabbè. Milan che ha devastato, è passato sopra Venezia, senza rischi, pulito, 2-0. E agguantiamo l'altra squadra di Milano, anche se sarà comunque un accostamento temporaneo, perché l'Inter prima o poi prenderà il largo, prenderà il via, saluterà il Milan e vincerà il campionato. Però questi...
chi sarà il
derby? Diretto? Tra un bel po', tra un bel po'.
Sconto diretto per la parte della classifica questa?
Beh, al momento non posso che dire che è vero, perché i numeri parlano, però... Il Milan, secondo me, sta macinando punti importanti per assicurarsi quantomeno un posto in Conference League.
Ma noi stiamo lottando per evitare la Serie B, quindi nel senso...
Bah, la Juve...
Prenditi bene.
Ma no, la Juve ormai ha preso la prima vittoria, ormai sarà tutto in discesa, dai, inizia a macinare.
Abbiamo deciso di sparare una sfilza di gufata alla fine del podcast, sì, per far capire che comunque
il
componente
questo.
Gufaggio c'è è sempre, importante, c'è sempre.
C'è sempre. Niente, direi che allora attenderemo le partite di questa sera.
Vuoi fare una rapida un pronostico tuo sulle tre partite?
Sulle tre partite di questa sera? Va bene, andiamo a vedere chi gioca. Allora c'è la Sampdoria alle 18:30 contro il Napoli e in concomitanza anche Torino-Lazio. Beh, devo dire che secondo me sarà sicuramente una vittoria abbastanza facile per il Napoli, che andrà a superare ancora una volta le due milanesi e andrà in testa alla classifica. E una Lazio che con un Torino invece che non mi dispiace quest'anno Torino, Torino dato da Juric.
L'anno scorso tra l'altro secondo me era finita 3-2 la partita.
Con la Lazio?
Sì.
Per chi?
Per la Lazio.
Però un Torino in casa che secondo me può far bene, non ha ancora il suo uomo simbolo, il Gallo Belotti, però... Ma sai che rischia anche il pareggio, secondo me?
Dici?
Sì,
il Torino ha fatto un buon mercato,
Torino sì.
Tutto sommato.
Ma poi l'allenatore secondo me... È molto più solido Torino, non... ti ricordi che l'anno scorso perdeva sempre al 90esimo, tipo...
Ha fatto una sfilza di sconfitte imbarazzanti.
No, con la Juve, tra l'altro. Anche. E chiuderà la quinta giornata la Roma contro l'Udinese.
Che calendario per l'Udinese,
Sì.
Voi vi lamentate del vostro, ma l'Udinese sta alla canna dei gas.
Quello dello Spezia? Adesso Juve, prossima Milan, anche lui Juve. Non so bene, Roma-Udinese, Roma chiamata, secondo me, subito a rifarsi. Contro un Udine che arriva da una bella batosta.
Sì, in casa la Roma quindi ha qualche possibilità in più di fare una buona partita e davanti ai propri tifosi dà un segno di forza.
Secondo me anche qua, in questo caso, ci sarà una vittoria facile per la Roma, del Mou.
Magari una doppietta di Abraham.
Commetto che ce l'hai contro il Fantacalcio.
No, non per quello.
Non per quello. Vabbè, insomma, che altro dire? Ci aggiorneremo a questo punto dopo la sesta giornata, quindi settimana prossima, poi ci sarà anche la Champions League.
Sì, gran turno, importante.
Sì, ci sarà la Juve col Chelsea, il Milan con l'Atletico.
Bella partita.
Non sono sicuro, però in questo caso sarebbe clamoroso perché vorrebbe dire uscire subito dopo 2 giornate dalla Champions League. Ma anche col Porto cambierebbe poco. E niente, allora ci aggiorneremo dopo la sesta giornata di campionato, il secondo turno di Champions League. E un saluto da Filippo Ranzani
e Alessandro Magnelli.